E quando sono le 10:56, Radio Onda Rossa 87.9 in FM, siamo in collegamento con Murat Çınar, giornalista che risiede da anni in Italia, esperto di Turchia. Lo salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Buongiorno a tutte e tutti, vi sento molto bene.
Perfetto, anche noi. Allora, con te per parlare della Turchia, in particolare della notizia che circola un po' sui media internazionali da qualche settimana rispetto allo sciopero della fame del gruppo musicale Grup Yorum, che ha visto già il mese scorso la morte di uno dei suoi esponenti, ovvero di Elin Bolek, il 3 aprile, e che ieri invece ha visto la fine al 323esimo giorno di Ibrahim Gökçek per l'accoglimento parziale di alcune delle rivendicazioni. Quello che ti chiediamo innanzitutto è un quadro dei motivi della protesta e dello sciopero della fame di questo gruppo musicale e quali sono le richieste che erano state fatte per questo sciopero e quali sono state parzialmente accolte per cessarlo.
Allora, Grup Yorum è un gruppo musicale che vive da più di 35 anni, ha fatto parte una sostanziosa parte della storia turca, non solo artistica ma anche politica. È un gruppo che ha fatto migliaia di concerti, ha venduto milioni di dischi in Turchia e all'estero. I suoi concerti hanno registrato diversi record dentro gli stadi, in piazza, centinaia e migliaia di persone, in alcuni casi anche 1 milione di spettatori senza biglietto, ingresso libero. Una vita dedicata alla lotta politica, artistica, ovviamente di un profilo nettamente socialista. Un gruppo amato da tanti, immaginate che dentro uno stadio 55.000 persone a memoria cantano tutte le canzoni del gruppo per 2 ore e mezza. Sono canzoni che chiedono alla gente di ribellarsi, invitano le persone di ribellarsi. E parlano dei minatori, degli studenti, dei imprigionati, di altri scioperanti della fame, perché è una protesta politica molto diffusa in Turchia da parecchi anni, e sono canzoni molto politicizzate, nette, chiare, dirette. Quindi il Grup Yorum forse non ha mai nascosto quello che è. Nel mese di marzo del 2019, dopo l'ennesima irruzione della polizia presso il centro culturale İdil, che si trova in un quartiere popolare di Istanbul, la polizia ha arrestato alcuni membri del gruppo. Nel mentre c'era il mandato di cattura emesso nei confronti di tutto il gruppo quasi, per la prima volta dopo più di 30 anni della storia del gruppo, i membri risultavano ricercati. Nel mentre Selma e Inan Alten, una coppia che faceva parte del gruppo, nel 2014 era andata in Francia a chiedere asilo politico. Quindi i membri, non tutti i membri erano presenti in Turchia, quelli che erano rimasti in una buona parte dopo quell'irruzione sono stati arrestati. Da quel momento in poi, credo, se non mi ricordo male, dopo circa 2 mesi, nel mese di maggio del 2019 dovrebbe essere, Elin Bolek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek e Ali Arac, questi 5 membri del gruppo che erano in carcere, hanno deciso di avviare questo sciopero della fame a tempo indeterminato ad oltranza, quindi senza via di ritorno. Nel mese di novembre del 2019 invece Elin Börek e Bahar Kurt e İbrahim Gökçek hanno deciso di proseguire con lo sciopero della fame, e pochi giorni dopo Elin Börek e İbrahim Gökçek, particolarmente questi due, alla fine hanno deciso di convertire il loro sciopero quello della morte. Per motivi di salute questi due sono stati scarcerati nel mese di febbraio del 2020 e hanno continuato a fare la loro protesta presso un'abitazione unica. come sapete Helen Bolek non ce l'ha fatta, è venuta a mancare, e nel mentre è morto tra l'altro un altro detenuto politico che non faceva parte del gruppo, però comunque Mustafa era un detenuto politico ed era un sciopero della morte anche lui. Ibrahim invece appunto ieri ha deciso di interrompere. Allora, perché facevano questo sciopero della fame? Lo slogan che la frase che utilizzano di più gli scioperanti in questo caso è utilizzare il loro corpo, mettere in gioco la loro vita per salvare la vita e impedire la morte. Cosa vogliono dire? Il gruppo Iorum non è la prima volta che subisce censura, repressione oppure arresti. È un gruppo che ha una storia piena di repressione. Nasce negli anni '80 sotto la dittatura dei colonnelli dell'ultimo colpo di Stato e affronta una serie di difficoltà. Io da piccolo andavo a sentire i gruppi Rom e fuori c'erano sempre blindati. Era un gruppo marchiato proprio. La prefettura doveva sempre di lasciare un permesso speciale per i suoi gruppi, i concerti. E il centro culturale ha subito diverse irruzioni, non soltanto in questi ultimi 2 anni, ma anche prima. La polizia distruggeva gli strumenti, bucava i muri, sfondava le porte, proprio come se ci fosse una guerra tra le forze dell'ordine e i narcotrafficanti, stile sudamericano, no? E i gruppi non chiedevano semplicemente di che venissero interrotte queste irruzioni, quindi zero repressione, che venissero scarcerati i membri e avessero la possibilità di un processo giusto con un giudice non di parte, ok? E poi volevano tornare a suonare, perché ormai sono quasi 3 anni, se non mi sbaglio forse anche 4, che il gruppo Rom non ha permesso da nessuna parte in Turchia di fare concerti. Organizza concerti, si mette d'accordo con il sindaco oppure con centro culturale oppure con qualcuno privato magari per preparare un concerto, arriva il comunicato della prefettura, per motivi di sicurezza si impedisce. Uno dopo l'altro, alla fine per un musicista ovviamente la cosa diventa impossibile, sia a livello economico sia a livello artistico. E ovviamente in questo sono praticamente erano le loro rivendicazioni, e in tutto questo senz'altro avere l'impossibilità di fare concerti è un problemone, subire sempre l'irruzione violente della polizia presso il centro culturale è un altro problema importante, però forse il punto più che ha fatto travasare il bicchiere forse era l'accusa di appartenere a un'organizzazione terroristica. Tutti questi nomi che ho citato, compreso Mustafa, che è mancato subito dopo Helin, però non faceva parte del gruppo, comunque tutti sono stati accusati di attività terroristica.
E questo si ricollega anche alla seconda domanda che volevo farti, cioè che ovviamente questo sciopero della fame, questa protesta, ha in realtà evidenziato un problema molto grande, che è relativo soprattutto al decreto di emergenza che Erdogan ha approvato nei giorni successivi all'esplosione della pandemia, che ha concesso le forme di pena alternativa al carcere per tantissimi detenuti, si parla di 90.000 detenuti, tenendo però dentro tutta una serie di categorie, trafficanti di droga, omicidi premeditati, abusi sessuali, ma anche reati relativi al terrorismo, che come ben sappiamo, abbiamo già denunciato da questi microfoni più volte, in Turchia è un reato che viene molto spesso, quasi sempre, addossato anche a chi fa attività politica contraria al regime di Erdogan. Quindi quello che ti chiederei è anche qual è la situazione in generale all'interno delle carceri, non solo in seguito alla protesta del gruppo musicale, ma anche in generale su come sta procedendo rispetto al contagio della pandemia e alla denuncia fatta da numerose forze politiche di opposizione e di associazioni di diritti umani rispetto appunto alla mancata scarcerazione di esponenti politici e giornalisti.
Sì, questo discorso del terrorismo è un discorso molto dolente, molto sensibile per la società turca, tenendo in considerazione la sua storia anche, ed è un elemento di grande ricatto e di grande violenza che utilizza sia la magistratura che il potere politico, che ormai controlla tutto. La Turchia non è più uno stato di diritto, la magistratura è quasi del tutto al servizio del potere politico centrale, e quindi i centri di detenzione sono pieni di oppositori che sono stati accusati di appartenere a un'organizzazione terroristica armata, di essere simpatizzante di un'organizzazione terroristica, di fare propaganda per il conto dell'organizzazione terroristica, oppure quest'ultima che è proprio una roba creata a tavolino in Turchia, pur non facendo parte di un'organizzazione terroristica, aiutarla indirettamente, che non vuol dire niente. In effetti il ragazzo di cui ho parlato prima, Mustafa, che è mancato appunto durante lo sciopero della fame qualche giorno fa, è stato condannato all'ergastolo a condizioni aggravate per l'accusa di aver appunto fatto parte di un'organizzazione terroristica, grazie alla testimonianza di un testimone anonimo. Il giudice, quando ha firmato il verdetto, ha detto che ha preso una decisione ascoltando la sua coscienza. Quindi i centri di detenzione sono così in Turchia, pieni di oppositori, più di 200 giornalisti. Nel 2018 soltanto c'erano 576 avvocati. E ricordiamo che a proposito di avvocati, Ebru Timtik e Aytaç Ünsal sono due avvocati in carcere e sono anche loro in sciopero della fame ormai da parecchi mesi. La CCDE, che è l'Organizzazione Europea dei Legali, oggi ha mandato un comunicato invitando le autorità turche di scarcerare immediatamente queste due persone, che hanno le condizioni di salute anche loro molto precarie. E quindi grazie a questa pandemia ovviamente ci sono numerosi casi positivi in diversi centri di detenzione in Turchia, e il governo ha deciso di introdurre una riforma penitenziaria, che è una sorta di amnistia. Tuttavia, come hai detto anche tu, la differenza è stata fatta non secondo la condizione di salute dei detenuti, ma secondo l'accusa e la condanna dei detenuti. Quindi i narcotrafficanti, mafiosi, ex terroristi che uccidevano i giovani socialisti negli anni '80, oppure i delinquenti che hanno commesso dei reati di molestia nei confronti delle minorenne, sono stati scarcerati. Alcuni invece addirittura sono stati assolti. Invece coloro che avevano magari le condizioni di salute molto precarie, ma sono dei detenuti / ostaggi politici, sono rimasti in carcere. In primis quelle che mi viene in mente subito, al di là di questi nomi che abbiamo citato, che sono in sciopero della fame, che hanno una condizione di salute molto precaria, mi viene in mente per esempio un personaggio illustre, Selahattin Demirtas, che è un ex parlamentare e l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, che ha già avuto diversi problemi di salute in carcere, ha problemi legati alla ipertensione, attacchi di panico, il ritmo cardiovascolare, quindi avrebbe proprio tutto il diritto di uscire fuori. Tuttavia non è stata minimamente neanche presa in considerazione la protesta che in continuazione fa sua moglie. Quindi una riforma tra virgolette / un'amnistia concessa a coloro che non hanno commesso un reato tra virgolette contro lo Stato, non hanno criticato l'operato del governo e non sono detenuti ostaggi politici. Quindi circa 90.000 persone sono state scarcerate, per la loro vita, per la loro salute ovviamente siamo felici. Tuttavia ancora un'altra volta il governo di Ankara fa capire al mondo che esistono cittadini di serie A, serie B in Turchia, e la differenziazione si fa secondo la loro posizione politica.
Senti, in chiusura volevo farti un'ultima domanda un po' più generale rispetto alla situazione del coronavirus in Turchia: qual è il numero dei contagi e qual è il numero dei morti, anche le misure che il governo ha preso di sostegno a lavoratori e lavoratrici in generale, misure economiche che sono state prese dal governo di Erdogan, e più insomma in termini più generali come sta reagendo il paese allo scoppio della pandemia, alla diffusione del Covid.
Allora, i numeri attuali dicono che ci sono 129.000 casi confermati, qualcosa in più, qualcosa in meno. 73.285 guariti e circa 3.600 decessi. La Turchia porta avanti una politica possiamo definire tipo che mira a creare l'immunità di gregge, no? È una via di mezzo. Per cosa voglio dire? Per esempio, non esistono, non sono in atto tutte queste misure severe come abbiamo avuto per 2 mesi e mezzo in Italia, quindi la libertà di circolazione non è limitata come qua in Italia, è stata limitata per coloro che hanno più di 65 anni e meno di 20 anni, e poi da pochi giorni anche questa misura è stata alleggerita. Tuttavia, tipo 3 weekend di seguito, addirittura una volta che era una festa nazionale, per 4 giorni c'è stato proprio un coprifuoco, stile, per farci capire, stile albanese, no? In Albania c'è il coprifuoco, l'esercito per strada, una cosa del genere, per 48 ore 2 volte e per tipo più di 72 ore un'altra volta i cittadini non potevano uscire, tranne i casi estremamente di grande necessità. Quindi cosa vuol dire? In altri periodi ovviamente la vita continua a esistere, ci sono degli incentivi perché, oppure inviti, diciamo, perché la gente possa lavorare, coloro che possono, dei lavori da casa, smart working, però le fabbriche continuano a lavorare, funzionare. Il sindaco di Istanbul è molto preoccupato per questa situazione, perché la città di Istanbul, che è quella più grande della Turchia, è diventata la capitale della pandemia. Più dell'80% dei casi, sia positivi sia decessi, sono a Istanbul, 17 milioni di persone, non poteva succedere altrimenti. E quindi il sindaco di Istanbul, quando si presenta davanti alla telecamera, continua a dire che c'è una mobilità pazzesca in Turchia, a Istanbul, tipo ogni giorno 2-3 milioni di persone tranquillamente prendono i mezzi di trasporto pubblico. Certo, disinfettazione esiste, all'ingresso c'è sempre il gel per le mani, la gente è invitata a utilizzare guanti, maschere, eccetera, però il coordinare una città di 17 milioni è molto difficile. Noi siamo rimasti in ginocchio per una città come Milano, che fa malapena 1.5 milioni, figuriamoci per la città di Istanbul. E l'altro ieri il Presidente della Repubblica si è presentato davanti alla telecamera un po' annunciando le basi della fase 2, perché i numeri, almeno quelli ufficiali, non sono spaventosi come in Francia, in Spagna, in Italia. Quindi ha invitato i cittadini a essere responsabili, pian piano inizieremo a alleggerire le misure, ha detto. Questo. Ovviamente la critica, se vogliamo sapere anche questo, che arriva soprattutto dai sindacati, ma anche dai semplici cittadini, che coloro che non possono andare a lavorare si sono trovati senza nessun tipo di assistenza e sussidio economico. Quindi c'è il rischio che si cresca molto fortemente la disoccupazione, oppure la gente si senta obbligata ad andare a lavorare, quindi prenda il virus. L'Unione dei Medici sostiene che i numeri comunicati dal Ministro della Salute non sono veri, non corrispondono alla verità, i numeri sono molto più alti, dicono. Senz'altro la Turchia ha una serie di vantaggi, che ha una popolazione molto giovane, questo fa molto, e poi un paese chiuso comunque, non è come un paese europeo che ha libertà di circolazione con i suoi vicini. Per entrare in Turchia, ma per anche uscire dalla Turchia, ci sono obblighi di visto, quindi in questo caso, a mio parere, a livello internazionale, i paesi chiusi, tra virgolette, sono stati più fortunati, e la Turchia forse gode di questo suo vantaggio / svantaggio. Questo è il riassunto. La parte più critica, la critica più grande che si rivolge al governo centrale è quella di non avere delle proposte economiche adeguate, e alcuni dicono che la politica che porta avanti il governo è quella di, appunto, cercare di creare l'immunità di gregge, anche basato su questo problema. Quindi se il governo chiedesse a tutti i cittadini di restare a casa, ovviamente, come è successo in Germania, negli Stati Uniti d'America, ma anche in Italia, dovrebbe essere disposto a introdurre dei pacchetti di aiuti, iniezioni di denaro importanti per tenere in piedi le aziende, e sembra che Ankara non abbia questi strumenti. Soprattutto teniamo in considerazione che l'inflazione è sempre in crescita, con la disoccupazione da più di 3 anni, e la lira si svaluta sempre di più, e quindi un modello italiano in Turchia avrebbe probabilmente creato una devastazione economica notevole.
Perfetto Murat, sei stato molto molto chiaro. Noi a questo punto chiudiamo la corrispondenza, ti ringraziamo molto per il contributo e magari torneremo a disturbarti nelle prossime settimane per avere aggiornamenti dalla Turchia. Intanto ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.
Ciao. E quando sono le 11 e 16 minuti primi, sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, questa era la corrispondenza con Murat Çınar, giornalista turco che risiede da molti anni in Italia, esperto di Turchia e si occupa di politica turca, che ci ha un po' descritto sia lo sciopero della fame che sta attuando il gruppo musicale Group Yorum già ormai da diversi mesi, ci ha descritto un po' la situazione delle carceri e anche la situazione complessiva relativa al coronavirus e alle misure economiche, o meglio alle mancate misure economiche prese dal governo di Erdogan. Noi ci andiamo a sentire uno stacco musicale prima di andare con la prossima corrispondenza, che continuerà a parlare di quell'area e di quella regione, ma dal lato del Kurdistan, della Federazione Democratica della Siria del Nord. Noi andiamo a sentirci i Chemical Brothers, questa è Got to Keep On.